Terzo capitolo, titolo Black. Scarlett in questo caso è Caterina Carpio. Black è la parte più oscura di tutto il lavoro su Francamente, è la parte che di solito si tiene nascosta. I temi sono violenza, persecuzione, schiavitù, sterminio, cattiverie e si racconta appunto di umiliazioni, di una razza inferiore, del nero come un colore maledetto, del dominio assoluto della razza bianca e quindi di razzismo e di clan. Le altre due attrici, Candida Nieri e Valentina Vacca, interpretano la prima un'indiana, anzi proprio l'indiano, la popolazione indiana sterminata, e la seconda, Valentina, invece Mamie, che è la Mamie di Scarlett, di Rossella, la sua seconda mamma, forse la sua vera mamma. L'azione si svolge in palcoscenico nudo, assolutamente non c'è nulla nel palco se non tre aste in proscenio. Su ogni asta abbiamo un microfono, uno per ogni attrice, sono tutte sulla stessa linea e sono schierate di fronte al pubblico con un atteggiamento di sfida. Caterina, che qui interpreta appunto Scarlett, recita, lavora dentro la pelle di uno scimmione, dentro un costume di scimmione, testa compresa. E danzerà una danza che diventerà sacrificio, il sacrificio della pelle originaria, cioè quella di scimmione, quella nera, per diventare bianca alla fine, quindi per perdere questa connotazione, tra virgolette, maledetta. Faccio notare che durante lo spettacolo lei uscirà poi da questa pelle completamente nuda e questo è un momento che per radio non possiamo vedere, però probabilmente possiamo intuire da quello che sentiamo. Questa danza dura parecchi minuti e diventa veramente estenuante sia per lei, soprattutto per lei che la fa, ma anche per il pubblico che insieme a lei soffre questa cosa. Ora, rendere la danza senza vedere è difficile, per cui ho cercato di zoomare proprio sui suoni del corpo di Caterina, sui suoi sospiri, sulla sua fatica reale di quel momento. Oltre a questo abbiamo aggiunto, in questo caso, è l'unico episodio in cui questo è accaduto, abbiamo aggiunto delle battute che sono state registrate dopo da Candida Nieri, che cerca di descrivere quello che sta accadendo in quel momento. Il pezzo prevede anche una finestra che si apre su Hollywood e sulla consegna dei premi degli Oscar, della notte degli Oscar a Via Col Vento, che ne vinse credo almeno sette. È importante dire che la prima attrice di colore a vincere una statuetta Oscar fu Eddie McDaniel, che interpretava appunto il ruolo di Mamie in Via Col Vento.
Sempre scosse da un fremito. Poiché i primi giorni non volevo vedere nessuno e preferivo restarmene al buio, Stavo tutto il giorno rivolta verso la cassa, mentre le sbarre da dietro mi martoriavano la schiena. Per la prima volta nella mia vita non avevo scampo. Perlomeno non potevo correre davanti, davanti a me. C'era solo la gabbia con le sue tavole. A quanto mi hanno raccontato, io ero straordinariamente poco rumorosa. Quindi ne hanno dedotto che sarei morta presto, che sarei stata facilmente ammaestrabile. Sono sopravvissuta. Nella mia nuova vita ho fatto dolorose caccia alle pulci, stanca leccata una noce di cocco, mostrato la lingua a chi mi si avvicinava, sbattuto la testa contro la cassa. Al di sopra di tutto, ho sempre avuto una sensazione costante. Non avevo scampo. Non avevo scampo, ma dovevo ottenerlo perché non potevo più vivere senza. Temo di essere fraintesa sul concetto di scampo. Uso questa parola nel suo significato più ampio. Non parlo di libertà, no. Ciò che intendo non è il grande sentimento di libertà verso ogni direzione. La libertà, detto tra noi, è un modo troppo spesso per ingannarsi tra gli uomini. No. Non cercavo libertà, cercavo solo scampo. A destra, a sinistra, da qualsiasi parte, non aspiravo ad altro. Camminare, camminare, volevo questo. Non dovermene rimanere appiccicata con le braccia alzate alle pareti di una cassa. Non ragionavo come un uomo, ma mi comportavo come se avessi ragionato. Vedevo quegli uomini andare su e giù, non li trovavo molto attraenti. Li osservai a lungo e furono osservazioni di questa specie a spingermi in una certa direzione. Imitare gli uomini era facilissimo. Presto imparai a sputare come loro. Ci si sputava in faccia a vicenda. La sola differenza era che dopo io mi pulivo la faccia con la lingua, loro no. E presto seppi anche fumare la pipa, come un vecchio lupo. Soltanto che non compresi per molto tempo che differenza ci fosse tra una pipa piena e una vuota. Quello che mi diede maggiori angosce fu la bottiglia d'acqua vite. Il suo odore per me era un supplizio e ci vollero settimane prima che riuscissi a vincerlo. C'era un uomo che veniva a guardarmi a qualsiasi ora del giorno e della notte. Si metteva con la bottiglia davanti alla gabbia e mi faceva lezione. Sturata la bottiglia, la portava alla bocca, la imboccava e ne beveva un sorso. Allora io afferravo alla meglio la bottiglia che mi veniva porta e la sturavo tremando. Afferravo la bottiglia, la portavo alla bocca e la scagliavo via inorridita. Con grande tristezza del maestro, con maggiore tristezza mia. Che vittoria fu quando una sera, di fronte a un folto gruppo di spettatori, afferrai inosservata una bottiglia d'acqua vita posta per errore davanti alla mia gabbia. La sturai, la portai alla bocca e senza esitare, da bevitrice consumata, ne trincai il contenuto fino all'ultima goccia. Il gesto con cui scagliai lontano da me la bottiglia non fu da disperata, ma da artista. Spinta da una forza irresistibile, cacciai chiaro e tondo un... un suono umano. E percepì. Sentite? Parla! E balzai con quel richiamo nella comunità degli uomini. Ora sapevo in che direzione muovermi.
Io cercavo scanto e su questa faccia due crateri neri per non vedere ho aperto. Questa società è il nero bianco americana, questo è il nero come la notte.
Hai venduto il tuo spirito bianca scimmia americana in un patto col diavolo che presto verrà a riscuotere. E allora comincia a correre, correre, c'è un segugio infernale sulle tue tracce, lo riconosci? Questo è il nero bianca americana, riconosci lo spirito maligno che ti segue come un cane?
Ti ascolto e mi ascolto scimmia, riconosco il vento della tua voce anche se hai ammaestrato l'uomo. Hai esploso i miei occhi con i tuoi proiettili, scimmia. Non ci sono più lacrime. Libera dal dolore, sono il dolore. Libera dal nero, sono il nero. Scimmia che imiti la voce padrona, anche io come te ho gettato al cielo la bottiglia della libertà e brindo ad ogni mio ricordo.
Ho una sola domanda da farti, scimmia. Di che sa la carne umana?
Di donna! Di America, di mela, di acquavite. E ora lo chiedo a te, una sola domanda cieca indiana. Di che sa la carne umana?
Ti urlo.
Io sono la voce indiana. E che mi sentano in tutti i nostri territori. Da 200 anni sono schiavo di guerra nella mia terra. Da quando scesero sulle mie spiagge, invasero la mia terra nativa, riducendo la mia gente a meno di quanto era. Imposero la loro società, le loro leggi, la loro religione. Io sono la voce indiana collettiva e grido forte dalle milioni di tombe di spiriti senza pace. E milioni sono le voci che si alzano e chiedono. Ci sarà felicità su questa terra che per diritto è mia? Di questo urlo sa la voce umana. Dio mi ha fatto e sono uomo.
Dio ti ha fatto e sei bestia. Sei una ladra che ha imparato a parlare come la padrona, scimmia. Ciò che ti è accaduto non era naturale, ma come per te, anche per me non era naturale. Giunta da un paese dalle molte lingue, torturata dalla lacerazione, dal furto, dal viaggiare come abiti male assortiti, impacchettati nella stiva di navi crudeli che facevano vela inesorabilmente verso la schiavitù. Giunta in un paese dove essere docile e muta, dove essere grande e in grado di riprodurmi con facilità, dove essere tacchino, cavallo, mucca, dove essere cuoco, falegname, aratro, dove essere 1,68 m per 63 kg in buone condizioni, che corrisponde al nome di Mami, Pork, Dilsey, Prissy, Zio Pietro, Sam. Dove essere escadaletto, dove essere legalmente gambe spalancate per lo stupro del padrone, del figlio del padrone, del sorvegliante del padrone, del nipote del padrone in visita. Dove essere niente di umano, niente di famiglia, niente che piange, niente che geme, niente che ha qualcosa, qualcuno in fondo al cuore. Dove vivere formalmente illetterata, forzatamente itinerante. Dove vivere a occhi bassi, al capochino. Dove essere costretta a lavare senza riposo, a lavorare dalle prime luci dell'alba al calare della notte, dove essere neanche 3/5 di un essere umano, dove essere questa merce preziosa, questa cosa odiata tra estranei che comprano la mia vita per poi maledirla inesorabilmente, dove essere una schiava, giunta in un paese come schiava, come dovrei cantare? Dopo la frusta, il linciaggio, il terrore generale, la stanchezza. Che cosa dovrei sapere io della poesia e della vita? Tu hai imparato a parlare, scimmia. Io ho imparato a leggere, poi ho imparato a scrivere e infine ho imparato a pensare e dal pensiero a fare poesia. Come avrei potuto io, che non appartenevo a nessuno, ma ero proprietà di coloro che disprezzavano i sorrisi della mia anima? Come avrei potuto osar creare io stessa? Un poeta? Chi è poeta sa leggere, chi è poeta sa scrivere, chi è poeta è Africa in Africa, o irlandese in Irlanda, o francese sulla riva sinistra di Parigi, o bianco nelle Wisconsin. Un poeta scrive nella propria lingua, un poeta scrive della propria gente, della propria storia, delle proprie visioni, della propria casa, della propria stanza dove siede al suo tavolo, mettendo silenziosamente una parola dopo l'altra fino a compiere un verso e un significato, un'immagine che con una capriola le trasforma tutte in canto, in libertà. Chi è poeta una persona libera, chi è poeta una persona a casa, come fanno ad esserci poeti neri in America. Rossella scimmia padrona, danza per noi. Rossella scimmia padrona, danza per noi, salta per noi, canta per noi. Dileguati, scompari. Brucia il tuo pelo, brucia la tua pelle, la tua carta d'identità. Trasformati in mosca, trasformati in farfalla, diventa verde, sparisci, muori. Li senti i tamburi, Rossella? Siamo noi le padrone di Tara. Li senti i tamburi? Siamo noi le schiave e regine di questa terra. Ma noi comandiamo un bel nulla. Ecco cosa comandiamo, ecco cosa sei. Un nulla a stelle e strisce. Ammainate la bandiera, suonate il silenzio, precipita nell'abisso, nella vita senza ritorno, la squadrina letteraria. Io non vengo.
Farvi vedere in questo stato.
Non ho azzardato a toccarmi, caraglia! Sapevate quel che volevo prima che lo chiedessi e che non mi avesse dato il denaro. E avete lasciato che parlassi!
È stato un vero piacere ascoltarvi. Beh, Bianca, assisterete alla mia esecuzione e vi ricorderò nel testamento.
Ci verrò di certo! Ho paura che mi impicchino quando sarà troppo tardi per pagare le tasse di Tara!
Ditegli che c'è bella Worthing. Ditegli che c'è bella Worthing.
Come on.
Io sono Tatankaros e lei ti vedo. Danza e fai voto di coraggio. Danza. Io sono Tatankaros, spirito animalus, e lei ti vedo. Danza. Brucia i tuoi vestiti, il tuo pelo, la tua pelle. Brucia la tua carta d'identità. Io sono Tatanka, spirito animale, Rossella. Spogliati. Spogliati, Rossella. Brucia i tuoi vestiti. Brucia la tua seconda pelle. Fai voto di coraggio e strappati la tua seconda pelle. Battiti il petto. Alzati in piedi, battiti. Colpisci. Colpisci la tua testa. Prendi a pugni le tue gambe, il tuo petto. Togliti la pelle, battiti. Colpisciti. Dici la verità di fronte ai popoli e solo allora potrai essere un vero uomo, Rossella, e dimostrare che sei degna. Battiti, colpisciti, brucia, danza, brucia la tua pelle, brucia!
Io sono Tatanka, lo spirito animale, Rossella, e ti vedo.
danza. Brucia i tuoi vestiti, il tuo pelo, la tua pelle, brucia la tua carta d'identità. Io sono Tatanka, spirito animale, Rossella. Spogliati, 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 Rossella. Brucia i tuoi vestiti, brucia la tua seconda pelle, fai voto di coraggio e strappati la tua seconda pelle, battiti il petto, alzati in piedi, battiti, colpisci, colpisci la tua testa, prendi a pugni le tue gambe, il tuo petto, togliti la pelle, battiti, colpisciti. Dici la verità di fronte ai popoli e solo allora potrai essere un vero uomo, Rossella, e dimostrare che sei degna. Battiti, colpisciti, brucia, danza, brucia la tua pelle, brucia! Devi soffrire molto. Wakantanka ti guarda e tu devi soffrire molto. Pregherai per sopravvivere. Strappati la tua seconda pelle, pelle di scimmia, e scopri in te quello che sei. Senza il dolore non può esserci il bene. Il seme si spacca per far nascere l'erba, e allora tu cerca il punto in cui incidere la tua pelliccia di scimmia. Apriti come una capsula di cotone e fai fuori uscire i bianchissimi peli della tua nuova vita. Dimostrati uomo nel sacrificio al sole, Rossella. Io sono Tatanka, lo spirito animale, e ti seguirò ovunque. Ora ti vedo. Salta, brucia la tua pelliccia di scimmia e colpisciti. Colpisci adesso la bianca nuova pelle. Togli ogni residuo della vecchia pelle. Lascia cadere la tua pelliccia di scimmia e calpestala. Io ti vedo, calpestala. Ora la guardi anche tu, ai tuoi piedi, la tua seconda pelle strappata via. Ci giri intorno, ci giri intorno, ma manca la testa. È ancora su di te la testa. Spingi via lo scalpo della tua nuova testa. Ti togli dalla faccia quel muso di scimmia. Io ti vedo, Rossella, nella tua nuova pelle. Fai voto di coraggio. Raccogli ora la testa di scimmia e la tieni in una mano. La porti di fronte alla tua faccia. Vi guardate, tu e la testa di scimmia nella tua mano. La nuova pelle e la vecchia pelle. La nuova faccia e la vecchia faccia. La mordi in un bacio che le strappa le labbra già morte. Le porti via gli occhi. Ora ci sono i tuoi di occhi per guardare. Rossella, mangia l'interno della testa di scimmia. Ne succhia il cervello. Strofina i resti su tutto il corpo di neonata. Pelle contro pelle, pelle vecchia contro pelle nuova. E poi tutto finisce a terra col resto. Io la vedo, Rossella. Vedo tutto quello che fa. Trascina le sue vecchie pelli strappate via, pelli d'uomo e di scimmia, strofinandole su un pavimento mai abbastanza pulito. Va veloce in tutte le direzioni. Quale pelle hai addosso ora, Rossella? Di quale schiava negra, quale sporcizia cerchi di mandare via? Ma chi zitta guappa, ma chi zitta guappa, spinge, strofina, cambia direzione, si sbuccia le ginocchia camminando carpone, scorre come un fiume bianco, ma chi zitta guappa. Li senti ancora i tamburi, Rossella? Io sono Tatanka, spirito animale, e seguo ogni suo passo. Ogni suo passo. Si alza in piedi e si avventa sulla bottiglia di whisky che tracanna in pochi, lunghissimi sorsi. Il whisky le scorre addosso come un fiume sulla sua nuova, chiara pelle discorticata e brucia. Ma chi zitta guappa, la vedo fare un cerchio di alcol intorno alle sue vecchie pelli abbandonate d'uomo e di scimmia, e vedo il suo sorriso. Il resto del whisky lo beve e lo sputa sul mucchietto di vestiti e pelo, con una, poi due, poi tre bandiere. Rossella infiamma quel cerchio di alcol. Brucia la tua pelliccia, Rossella. Brucia la tua pelle. Brucia la tua carta d'identità. Brucia! Agita le fiamme forti nelle tue mani, agita le fiamme di questo rogo, ti vedo e ti seguo, Rossella! Lueda Makizita Wakpa, agitati e mostrati uomo nel sacrificio al Dio, bianca Rossella!
Cosa fai? Perché ti fermi? Cosa fai con quella pistola, Rossella? Non ti basta il whisky? Perché quella pistola ti serve a camminare? Io ti vedo e ti seguo. Sei sfinita, Takashi. Smettila di seguirmi, smettila di appiccicarti, smettila di incollarti a me, smettila. Cosa ci trovi in un'altra pelle? Cosa ci trovi? Voi, scimmie negre, non conoscete che l'imitazione, l'emulazione, la replica. Voi non sarete mai che la copia in negativo del bianco, mai che la copia. Togliti dalla mia pelle, togliti dalle mie spalle, togliti dalle mie gambe, togliti che mi stai rovinando il trucco. Da che mondo è mondo, da che vita è vita, da che tempo è tempo, tu non sai nulla. Da che schiavitù è schiavitù, da che libertà è libertà, da che money è money, tu non vali nulla. Tu sei stata, sei e sarai nient'altro che lo sputo, lo scarto, l'escremento dell'umanità. Chi ti ha cacato, scimmia? Chi l'ha fatto? Perché da qualcuno devi essere stata espulsa, estromessa, usata. Da un buco più nero della tua pelle che puzza ancora, come sempre puzzata fin dal tempo in cui il carbone diventava combustibile per i nostri treni neri. I nostri treni che percorrono questo pezzo d'America, ancora invaso dal tuo letame, che non smette di concimare campi di cotone su cui la tua schiena dovrebbe ancora curvarsi, come per cacare te stessa e i tuoi stupidi sogni di rivolta, che non sono altro che immondizia da racchiudere tutte le plastiche nere che vedo ogni volta che scendo per strada.
Dove sono le tue amiche puttane? Dove sono? Perché questo è il tuo mestiere, la tua unica vera occupazione. Vendere a minuti la bava biancastra che scivola colando dalla tua figa troppo arrossata da negre dotazioni di carne. Perché da che mondo è mondo, da che tempo è tempo, da che vita è vita, i negri hanno il cazzo nel cervello. Dagli da me, dagli che vai nel tuo circo, vai tra i tuoi simili, vai all'aria aperta, vai che respirare il tuo lusso, vai! Cerca scampo, cerca rifugio, cerca di sparire, negra! Noi con il nero ci abbiamo fatto tutto ciò che ci serve e tu non servi più, perché non sei un treno, non sei una commedia, non sei una lista, non sei oro, non sei gold. Petrolio, oro nero che cola dalle secrezioni dei pozzi per diventare lava in cui affogarci nel benessere, nella ricchezza, nel capitale. Vai per strada, scimmia, e togliti da qui e guarda cosa è successo, da che tempo è tempo, da che mondo è mondo, da che vita è vita, guarda! Mercato nero, soldi in nero, persino il martedì nero in cui la nostra borsa sfilacciava i cordoni, i ricchi chiedevano l'elemosina scendendo dalla torre in quel giorno nero in cui l'America non era più America ma parcheggio per disperati senza verde. Ma tu dovresti saperlo, scimmia! Il nero è l'unica vernice che resiste all'asciugatura. Così ci siamo rialzati! Con le pistole nere, le auto nere, le scatole nere di quegli aerei che mai racconteranno la verità, perché non è stato annerito il cielo per divertimento, non è stato annerito per quello. E tu cosa sei rimasta, se non la bestia nera, la lista nera dei proscritti, il buco nero della verità, la pallina che non deve essere mai colpita? Quello che sei sempre stata, la negazione del colore, il limite estremo oltre il quale non c'è più nulla, la pagina sporca di ogni democrazia, il libro nero di tutte le dittature, la lavagna su cui ancora non hai imparato a scrivere il tuo nome. Togliti da me, togliti e vai per strada, scimmia, togliti per sempre da qui!
Washiku, zitta, Washiku! Mi strappo da te e ti lascio nuda, Washiku! strappati da me, Washiko. Perché quando tu parli di pelle, parli di colore, parli di razza, e intanto togli da te la tua memoria, la sradichi. Schiava venduta al popolo dei bianchi, al dio dei bianchi. Mazzasca, Washiko, mazzasca. Mi strappo da te, mi strappo e ti lascio nuda, Washiko. Metti lo scialle, perché quando mi strapperò da te resterai nuda, nuda resterai. Strappata da te sono la tua infanzia, staccata da te mi strappo come dente cariato tolto a mani nude. Ti lascio nuda come una gengiva bianca. Abbraccia questa terra che più che tua è mia, Washiko, più che tua è mia. Parli di colore e alzi una bandiera, ma non sai di cosa parli, non lo sai. Avanti, forza, rivendica il tuo bianco. Questa terra è mia e c'è tua loro, Sella. Nia, il tuo spirito si aggirerà su questa terra senza pace. E Cemoco sarà ribattezzato colui che non ricorda. Non ricorda la forza della terra che ti è stata culla, ma non radice, non nome. Cemoco, colui che non ricorda. Il tuo spirito smemorato incontrerà Wakantanka e non saprà che cosa dire. Cemoco, colui che non ricorda. Apache contro centrali idroelettriche, Cemoco non ricorda. Dakota contro contaminazioni da uranio, Cemoco, colui che non ricorda. Achomawi, Cipewa, Comanche contro Shell, Cemoco, colui che non ricorda. Dakota, Naskapi, Onondaga, Piancashao, Wichita, Huroni, Nyamasee contro l'estinzione, Cemoco, colui che non ricorda. Strappati da me, Washiko, perché quando il tuo spirito smemorato incontrerà Wakantanka, non ci sarà più lotta, nessuna pelle da estirpare. Il tuo scalpo bianco brillerà più del cotone. Verso sera se ne andarono, risalendo il Wounded Knee, e allora vedemmo il lavoro che avevano fatto. C'erano corpi di donne e bambini ammucchiati e sparsi per tutta la pianura. Quando vidi questo, rimpiansi che non avessero ucciso anche me. Poi di sera se ne andarono. Era una bella giornata d'inverno quando accadde questo. Il sole splendeva. Ma quando i soldati se ne andarono, dopo questo infame macello, cominciò a nevicare forte. Poi di notte si alzò il vento e cominciò a fare molto freddo. Ci fu una grande tormenta di neve. La neve veniva spazzata via dal vento, lungo la tomba che era diventata una sola, lunga tomba di donne e fanciulli e bambini macellati che non avevano fatto niente di male e soltanto volevano fuggire. Perciò stai zitto, Washiko. Trattieni il fiato. Strappati da me, Washiko. Ti strappo da questa terra e mi libero da questa terra, Washiko. Mia più di quanto non sia tua. E c'è tua loro, Senna. Così sia. Mi libero da questa terra mia più di quanto non sia tua. E c'è tua loro.
Smettila, indiana, taci. Taci, stai zitta. Non vomitare la tua lingua, strappati da qui! Di quale terra parli? Che non esiste una terra sola. Esistono pezzi di terra, appezzamenti di terreno, fattorie, monopoli, oligopoli, concorrenza. Esiste il privato, indiana. Ciò che è mio e non è tuo. Ciò che è tuo non esiste più. Non esistono tribù, non esiste comunità. Esistono solo individui. Questa è l'America e non è soltanto un sogno. Mentre tu sognavi il grande spirito, i nostri individui producevano macchine. Con l'inchiostro delle tue penne hanno scritto Trust sulla vostra schiena di selvaggi. Trust, che vuol dire fiducia, che vuol dire sviluppo, che vuol dire industria. Mentre tu sognavi il creatore, noi ci facevamo da soli. Astor, Carnegie, DuPont, Ford, Morgan, Rockefeller, Vanderbilt, Westinghouse. Strappati le penne e scriviti sulla pelle questi nomi. Scrivili con il petrolio dell'inchiostro, perché è da lì che sempre tutto discende. Pure le guaine delle scatolette di vaiolo con cui dovremo ancora uccidervi. Indiana, io, nelle tue riserve, ci entro da turista.
No, no, Rossella, no, no, Rossella, no, non sparare, Rossella, non sparare, non sparare, tu non riconoscere me, io essere sempre tua serva, tu essere mia padrona, tu non riconoscere me, io essere molto dimagrita, sì, Rossella, avere fatto dieta Ducan, avere perso 15 kg, Rossella, 20 kg, 25 chili, Rosella, 25 non sparare, Rosella, 30 chili, 35 chili, 40 chili, 45, 50 chili, Rosella, 60, 60 chili, tu sparare, 65, 70, 75 chili, 80, 80, Rosella, non sparare, 90, 95, 100 chili, 100 chili, Rosella, avrei perso 100 chili, ma sarei sempre io, sempre, sempre tua, tua serva, e tu essere mia padrona, io avrei preparato te, avere preparato te. No, Rosella, no, non sparare, Rosella, non buttare pistola verso pubblico, Rosella, essere tutti abbonati, non buttare pistola verso abbonati alla Maradona, Rosella, no, abbonato essere buona razza, abbonato essere buona razza, tutti essere abbonati a qualche cosa, anche io essere abbonata a Vanity Fair.
Vanity Fair?
Sì, Vanity Fair, sì, Rosella, Vanity Fair, perciò tu non riconoscere me, io avrei completamente cambiato mio look. Rosella, tu vedere i miei capelli? Miei capelli prima essere neri, adesso essere rossi. E sai perché essere rossi? Perché tu potrai essere bianco, giallo, mulatto, meticcio, albino. Ma Rosella, unico colore che ci unire tutti è essere il rosso. E persino con le scimmie ci unire, Rosella, non sparare. Io capire che tu vorrai fare tutti quanti rosso, ma Rosella, il rischio è il comunismo.
No, il comunismo no!
Il comunismo no, padrona, ma tu adesso... Adesso abbassare pistola, perché altrimenti tu diventare una donna sola e sola nell'oscurità e padrona tua avere sempre avuto paura del buio. Una donna sola, essere come un'ombra nera.
Ha morso mia sorella Nell e i biancastri sono sulla luna. La sua faccia e le sue gambe hanno cominciato a gonfiarsi e i biancastri sono sulla luna. Non posso pagare i conti del dottore, ma i biancastri sono sulla luna. 10 anni da adesso e starò ancora pagando. E i biancastri sono sulla luna. Il tipo mi ha aumentato l'affitto ieri notte. Non c'è acqua calda, non c'è bagno, non c'è luce. Ma i biancastri sono sulla luna. Mi chiedo perché ha aumentato. Perché i biancastri sono sulla luna? Stavo già pagando a metà settimana coi biancastri sulla luna. Le tasse si stanno mangiando tutti i miei assegni. I tossici mi stanno facendo venire l'esaurimento nervoso. Il prezzo degli alimenti sta aumentando. È come se tutta questa merda non fosse già abbastanza. Dopo è morso mia sorella Nell. E i biancastri sono sulla luna. La sua faccia e le sue braccia hanno cominciato a gonfiarsi, ma i biancastri sono sulla luna. Tutti i soldi che ho guadagnato l'anno scorso erano per i biancastri sulla luna? Come vai lì se non ci sono soldi qui? Sai, ne ho proprio abbastanza dei biancastri sulla luna. Credo che manderò tutti questi conti del dottore con spedizione aerea speciale ai biancastri sulla luna!
Era il 29 febbraio del 1940. All'Ambassador Hotel erano presenti tutte le più grandi star di Hollywood. Avevano invitato anche me, anche se alla prima proiezione del nostro film ad Atlanta a me non fu permesso di assistere per colpa del mio colore. Il nostro film era candidato a 13 nomination. Miglior film! prima statuetta. Miglior attore protagonista, Clark Gable. Quella sera non vinse, lo sentì soltanto dire: questa era la mia ultima occasione. Migliore attrice protagonista, Vivian Leigh. Per lei fu un trionfo e seconda statuetta. Miglior regia, Victor Fleming. Anche per lui standing ovation e terza statuetta. Miglior fotografia a colori, miglior montaggio, miglior scenografia, miglior sceneggiatura, migliore direzione artistica. No, nessun Oscar per la musica. Nessun Oscar per la musica e neanche per gli effetti speciali. Nessun Oscar per attore non protagonista e nessun Oscar per attrice non protagonista. Ma come? Non chiamano il nome di Olivia de Havilland, eppure era meravigliosa nel ruolo di Melania. A un certo punto mi accorgo che abbiamo vinto anche questa statuetta. Non ci posso credere, non ci posso credere, non riesco a sentire bene tanto il fragore che c'è in casa. Stanno chiamando me. Eddie! Eddie McDaniel! Eddie McDaniel! Oh, thank you! Thank you! Non ci posso credere, sono la prima attrice di colore a vincere uno scettro in un favoloso mondo di celluloide fatto soltanto di bianchi. Oh, thank you! Salì sul palco e sentì soltanto dire: questo premio supera ogni differenza, credo religioso e colore della pelle. Oh, thank you, thank you! Mentre tutti quanti gridavano alleluia, alleluia. Fu la mia più grande gioia, la mia più grande gioia, anche se ti ho odiata, Margaret Mitchell, per aver raccontato al mondo che una negra può sopravvivere soltanto se è grassa e col grembiulino bianco, e tutto il mondo ci ha creduto. Ti ho odiato perché da allora i negri sono stati rappresentati soltanto come dei simpatici candelabri, dei simpatici portalampade, dei simpatici cioccolatini tête noire. Forse è per questo che i potenti possono struparci negli alberghi. Forse è per questo che la mia rabbia non trova fine, per averci raccontato sempre come delle cose buffe. Forse avrei dovuto dedicarlo a te, troia di una bianca Margaret Mitchell, nonostante il mio odio. Forse avrei dovuto dedicarlo a te, Olivia, per aver permesso a me di vincere. O forse a te, Rossella, per essere così meravigliosamente stronza. Avrei dovuto dedicarlo a te, Mami. E alle tue tette grasse, al tuo culo grosso, alle tue caviglie grasse, ai tuoi piedi grassi, ai tuoi capelli grassi, alla tua bocca grassa, alla tua voce grassa, alla mia voce.
Stradelle che tu mi fai far, cara Rossella, cara Rossella, quelle stradelle che tu mi fai far.
L'America l'hanno inventata i nostri padri d'Irlanda, l'Inghilterra, la Francia, la Spagna, l'Italia. E che padri! La vostra invece è una storia di pulci, pidocchi, cannibali. Negra, te la racconto io la storia del nostro paese. Avviene a pagina 567 del nostro romanzo, ma è tutta vera. Rossella tornava dalla segheria di suo marito Frank ed era ormai il tramonto. Non era mai rimasta fuori casa a quell'ora. Era inquieta e avrebbe voluto essere già a casa. Si fermò ad aspettare Sam, ma non vedendolo arrivare all'appuntamento, ebbe paura che gli Yankees lo avessero preso. Appena sentì un passo provenire dal sentiero, emise prima un sospiro di sollievo. Non è lui. Non è lui. Erano un bianco alto e cencioso e un negro tozzo e tarchiato che camminavano verso
chi
di lei.
Questi due uomini così che si avvicinano.
Fece schioccare le briglia del cavallo e afferrò la pistola. Faccio?
È un incubo. Aiuto!
Il cavallo si mosse.
È un incubo!
Ma il negro lo fermò.
Aiuto!
Sparò un colpo, ma si trovò il negro sopra. Le spezzò quasi un polso. Le strappò il corpetto fino alla cintura e iniziò a frugare.
Frugare! Fruga! Frugava ovunque!
Gridare le era inutile. Sam intervenne in tempo per evitare il peggio. E i due riuscirono a scappare.
Sam! Li hai uccisi! Quei due cannibali! Li hai uccisi! No, non guardarmi. Non guardarmi, Sam, non guardarmi. Ha le sue mani ovunque. Il suo puzzo. Quel suo puzzo ovunque.
Quella stessa sera.
Come fa?
Frank
ad aver voglia proprio
l'accompagnò a casa di Melania
di andare a una riunione politica
e uscì con Ashley
per dindirindin.
Lei era così irritata
dopo una mia esperienza così terribile. Si è limitato solo a chiedermi
poi mentre le donne aspettavano il rientro dei mariti. Rossella iniziò a litigare con la sorella di Ashley, che continuava a guardarla male, e litigando venne fuori la verità.
La colpa era mia. Io, girando per le strade solitarie, ho voluto espormi alle aggressioni. Io ho messo la tentazione sotto gli occhi dei negri straccioni e dei bianchi selvaggi. Io ho messo in pericolo la vita dei nostri uomini, che adesso si sono riuniti per me. Ma perché dico io? Il clan!
Il clan? Ashley non è nel clan, neanche Frank, me l'avevano promesso, sì. No,
Ashley, nel clan! Come Frank! E come tutti gli uomini che io conosco! No!
Complimenti per l'interpretazione. Davvero bravissima. Lei è un'attrice stellare. Complimenti davvero. Grazie. Grazie. Dedico... sì, questo premio... a tutti quegli uomini bianchi che quella sera si sono riuniti per difendere il mio onore. Anche se in quella notte Frank è morto. Ed è da lì che il clan diventò ufficialmente nemico di tutti i neri. E ora, sporche parassite, ascoltate per l'ultima volta la mia voce bianca. Uno. Ritorno alla morale cristiana in America. Due. Fermare l'omosessualità. 3. Fermare l'immigrazione illegale. 4. Distribuire equamente le tasse. 5. Fare qui i vostri affari. Siate americani. Comprate americano. 6. Fermare gli aiuti all'estero. 7. Porre fine alla discriminazione contro i bianchi. 8. Stabilire la pena di morte in tutti gli stati. 9. Difendere i nostri diritti con le armi. 10. Porre fine alle relazioni tra le razze. L'unione tra le razze è stata punita da Dio fin dall'inizio dei tempi. Da Dio, fin dall'inizio dei tempi.